credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Vite sconosciute, testimoni del Vangelo fino ai confini della terra. Un caro saluto, amici in ascolto, e benvenuto al padre Egidio Picucci.
Grazie.
E siamo pronti per ascoltare da lei il racconto di un'altra storia poco conosciuta ma straordinaria. Come sempre, protagonista un missionario. Oggi si tratta di un fratello comboniano, Santo Bonzi.
Sì, parliamo di questo missionario che, pur non essendo sacerdote, fratello come tu hai detto, ha svolto un lavoro molto importante nella missione, perché i missionari sono in prima linea. Se però dalle retrovie non c'è qualcuno che li sostiene e che completa il lavoro della missione con le opere materiali, e difficilmente potrebbero svolgere tutto quel grande lavoro che fanno. Bene, Santo Bonzi è stato proprio uno di questi. Non aveva nessun diploma da presentare quando ha bussato alla porta dei comboniani, però aveva un grande buonsenso che gli ha dato una forte esperienza di umanità e di missionarietà.
Chi era Santo Bonzi? Iniziamo con una breve biografia.
E nacque a San Giovanni Bianco, in provincia di Bergamo, nel 1926, un paese di migranti, un po' come tutto il Veneto di allora, tanto che il papà emigrò prima in America e poi in Francia per portare avanti questa famiglia, che era composta dalla moglie e da quattro figli. Il babbo faceva il boscaiolo, un mestiere che anche il figlio Santo ha ereditato finché ha potuto. La mamma invece lavorava nei campi, una famiglia patriarcale come quelli di un tempo in cui la preghiera occupava il posto principale, soprattutto alla sera attorno al focolare. Sa, qualcosa di antico e di patriarcale anche tutto questo. Bene, faceva il chierichetto e il fratello dice che lo combinava di tutti i colori. Una sera ha tirato qualche cosa contro il lume che stava in casa, non c'era l'elettricità in quel tempo naturalmente, e il petrolio è caduto tutto sul pavimento della cucina, per cui era sul punto di scoppiare un incendio. Un'altra volta sorse tra i chierichetti una scommessa, e un po' così faceta, ma rivela un po' l'animo dei bambini. In parrocchia naturalmente c'erano delle suore e ci chiedevano: ma sotto il velo le suore hanno o non hanno i capelli? E lui ha detto: penso io. E passava una suora, gli ha strappato il velo e si sono accorti che non aveva capelli. Un'audacia che gli è costata molto, perché innanzitutto si è preso uno schiaffone dalla suora. Poi la suora è andata dal parroco a dire: ma insomma, questi ragazzi, soprattutto questo, è un po' audace. E il parroco lo radiò definitivamente dall'azione cattolica.
E come poi un ragazzino così vivace, un Gian Burrasca potremmo dire, si è riavvicinato a tal punto da diventare comboniano, fratello comboniano?
Difatti lui aveva un cugino comboniano, e quando chiese di poter entrare tra i comboniani, tutti in famiglia dissero di sì, tanto il padre che la madre. Al momento della partenza la mamma ci ripensò e andò dal superiore dei compagnani a dire: ma no, questo ragazzo è troppo vivace, non è... vogliamo questi, perché soltanto da questi possiamo sperare qualche cosa di veramente fattivo e operativo per la missione.
Quindi questo temperamento ribelle in realtà poi è stato utile anche per affrontare le tante difficoltà della missione.
Certamente, certamente, e vedremo che cosa è riuscito a fare in aiuto delle missioni. Quando si presentò dai compagnani, dato che aveva soltanto la licenza elementare, gli fu consigliato di fare il fratello, e lui accettò volentieri questo, anche perché era un tipo molto robusto e quindi poteva svolgere i lavori di casa. Quando si presentò gli dissero se sapeva il latino. No, neanche il paternoster sa il latino. No, io so soltanto il paternoster in bergamasco. E com'è in bergamasco? Paternoster qui es in celis. Ma questo è il latino. Io pensavo che fosse bergamasco, diceva lui, no? E poi, quando lo misero alla custodia degli animali, ebbe un'invasione di topi che infastidiva questi poveri animali. Allora si presentò un sacerdote dicendo: vieni a fare una benedizione contro questi topi che non lasciano vivere né me né gli animali. Il sacerdote a cui si rivolse rispose in un modo poco gentile, ma lui non si arrese.
Ascoltiamo allora, padre, questo racconto, il racconto dell'incontro di Fratel Santo Bonzi con questo sacerdote e poi con un altro personaggio, un personaggio molto noto.
Quando il vescovo mi ha unto le mani per farmi prete, mi ha detto di usare queste mani per benedire, non per maledire, gli rispose il sacerdote cui si era rivolto. Ma guardi che spesso anche le mucche vengono morsicate. Io non maledico nessuno, trovati un altro. Allora cambiò sacerdote e per non ricevere lo stesso rifiuto si limitò a chiedere un esorcismo contro i poveri roditori. Gli esorcismi si fanno contro il diavolo, non contro i topi, si sentì rispondere. Visto che non veniva a capo di nulla, armato di coraggio, scese a Venegono Inferiore, dove era arrivato il cardinale Schuster per la visita ai seminaristi, e chiese un incontro con Sua Eminenza. Al segretario, che gli chiese l'argomento della sua visita, rispose: «Sono cose personali, di vocazione. Dicono che il cardinale sia un santo, quindi mi potrà aiutare di sicuro». Il cardinale lo ricevette nel suo studio e dovette sorbirsi la storia dei topi. «Se è tutto qui, figliolo, è presto fatto. Ci penso io ai topi che ti disturbano. Il mondo è così grande». Rientrato in noviziato, di topi non c'era più neanche l'ombra. Erano emigrati in qualche posto migliore.
E dal brano che abbiamo appena ascoltato emergono la santità del cardinale Schuster, oggi beato, e anche la grande determinazione e la tenacia di Santo Bonzi, che non si arrende di fronte al primo no.
Assolutamente, difatti aveva chiesto più volte di andare in missione, tanto più che suo cugino era già nel Sudan e mandava delle lettere in cui raccontava non soltanto le avventure che non mancano mai nella vita del missionario, ma anche l'attività apostolica che faceva. Tuttavia questo permesso non arrivava mai, finché ricorse a uno stratagemma. Lui era addetto alla cucina, perché aveva imparato a cucinare in casa, e allora si mise d'accordo con il ristorante che mandasse il cibo di mezzogiorno. E tutti contenti: ma guarda, questo fraticello comincia a cucinare anche meglio. Un giorno il superiore lo incontrò verso le 11 del mattino e dice: ma tu non dovresti stare in cucina a quest'ora. No, no, io sono d'accordo con il ristorante che porta tutto e risparmiamo anche. Il superiore dice: beh, quando è così tu non sei più necessario in questa casa, puoi partire per la missione.
Quindi ha ottenuto quello che voleva.
Esattamente, partì nel settembre del 53 e destinato nel Sudan meridionale, a Rumbek, tra i Denka. Occorreva che ci fosse un muratore per costruire chiese, ospedali, scuole. E diedero l'incarico anche a lui, ma lui disse: io non sono per questo. Comunque, guardando quello che faceva un suo confratello, imparò tanto da superarlo e nella sua lunga vita missionaria ha costruito, diremo poi che cosa. Cominciò la costruzione di una casa della missione e di una cappella. Tuttavia questo lavoro necessario non gli proibiva, non gli vietava, meglio, di dedicarsi anche all'apostolato, e la domenica la passava insegnando il catechismo ai bambini. Da Rumbek fu mandato a Wau, dove insieme a un confratello costruì la cattedrale. Era una zona paludosa e quindi c'era da difendersi anche dalla malaria, e lui la cacciava fumando il suo bel sigaro, che poi a un certo punto gli fece male e dovette smettere. Tra i suoi operai c'erano due che si bisticciavano spesso e un giorno vennero alle mani e si ferirono. così, battendosi un po' l'uno contro l'altro. Lui li caricò in macchina e li portò in ospedale. Poi disse, ecco, vedete, litigando siete arrivati a questo. Non è meglio vivere in pace, così vi risparmiate anche le ferite e quindi potete lavorare con più impegno. La grande fatica che facevano i miscerani in quel tempo, questi primitivi, Denka, come tutti i popoli primitivi, hanno delle loro tradizioni, le loro paure, le loro leggende, e quindi erano un po' come tutti abituati, si abituavano meglio a mischiare il cristianesimo con le loro credenze religiose tribali, e la grande fatica che facevano i missionari era poter liberare questa religione che insegnavano e che la gente assimilava da queste tradizioni tribali.
Continuiamo insieme al padre Egidio Picucci a conoscere la storia straordinaria, anche se poco conosciuta, del missionario comboniano Fratel Santo Bonzi, nato nel 1926 a San Giovanni Bianco in provincia di Bergamo. Abbiamo visto come, oltre ad aver realizzato molte opere in muratura, Fratel Santo abbia svolto anche un'importante opera di evangelizzazione. Ripartiamo, padre Egidio, da un cambiamento importante nella storia di Fratel Santo, che ad un certo punto deve lasciare il Sudan.
Sì, perché nel 1955 il Sudan divenne indipendente e cominciò subito un dissidio, che purtroppo dura anche oggi, tra il nord musulmano e il sud cristiano. Nel giro di poco tempo gli inglesi cacciarono tutti i missionari, restarono soltanto 4, erano italiani ma avevano la cittadinanza sudanese per cui poterono restare. Fu cacciato anche Fratel Santo, naturalmente. Rientrarono tutti quanti in Italia. Una volta in Italia, lui sperava di andare in Congo perché nel frattempo la sua congregazione aveva aperto una missione in questa zona che in quel tempo dipendeva dal Belgio, il Congo belga. Invece fu mandato in Spagna per continuare le costruzioni, dato che i missionari comboniani cominciavano anche la loro presenza lì. E lì trovarono un giorno un giovane di nobile famiglia che aveva intenzione di entrare nell'ordine, nella congregazione dei comboniani. Il padre non era molto contento perché voleva una congregazione un pochino più nobile, mettiamolo tra virgolette. Ma quando conobbero Fratel Santo, disse, ma questo, anche se non sono nobili tutti, ci sono dei santi, e quindi disse al figlio che poteva entrare liberamente. Finalmente gli fu concesso di andare in Congo. Prima di partire andò a pregare davanti alla Madonna della Costa, della quale era molto devoto, perché da bambino un giorno, mentre andava in bicicletta lungo una discesa, non riuscì a frenare in tempo e andò a battere contro la spalliera del ponte e si salvò per miracolo perché rimase aggrappato alla ringhiera. Andò a chiedere alla Madonna che, tornando dal Congo, potesse trovare viva sua madre, e la Madonna accolse questa sua preghiera. Partì nel 1968 destinato a Rungu, dove un ingegnere belga era andato a costruire un tratto di ferrovia. Visto che il lavoro dei missionari era più prezioso di quello che lui faceva, lasciò tutto, si fece domenicano e cominciò la sua attività di missionario. E siccome veniva dalle parti di Santo Bonzi, aveva portato nella chiesa, nella cappella da lui costruita, proprio l'immagine della Madonna della Costa. Quindi quando Fratel Santo arrivò in questo luogo, contento perché pensò di ritrovarsi proprio in casa. In queste opere materiali che stava facendo e che insegnava il mestiere e dava un futuro agli operai che lavoravano con lui, metteva però un'anima veramente dedita e piena di Dio.
E quanto lei ci ha appena raccontato, padre Egidio, è testimoniato da un confratello di Fratel Santo Bonzi, che ha vissuto proprio con Fratel Santo per alcuni anni, e così ci racconta la sua esperienza.
Se domandi quanti operai ha il santo, nessuno ti sa rispondere. 15 fissi, 15 al giorno, 100 o forse 200 a singhiozzo. Del resto, che valore ha il numero? È la qualità che conta. Infatti sono così gli operai di santo, non lavorano, fanno miracoli. Nei confronti dei suoi operai la sua vita è interamente donata. Non disprezza nessuno, non fa preferenze, ama tutti e tutti gli vogliono bene. Attorno al santo gravita poi un'altra categoria interessantissima. Sono i venditori di sabbia, di pietre e di legname. Tutti fanno a gara per offrire la loro merce che viene pagata tanto al metro. Pietre, sabbia, legno sono soldi in banca. Ma Fratel Santo non è solo direttore dei lavori o un semplice cervello elettronico. Egli è anche il medico, il direttore spirituale, il consolatore di tutti. Nel suo magazzino stanza i sacchi di cemento si confondono con le scatole di latte in polvere, i chiodi con le supposte, il fil di ferro con le corone. Un breve accenno alla sua vita di comunità. È semplicemente un piacere vivere insieme a Santo. Dal suo bagaglio esperienziale tira fuori sempre cose nuove e antiche e non di rado ci si trova a pendere dal suo labbro come i bambini da quello della nonna. Radicale è il suo concetto di povertà, intesa come rinuncia a ogni benessere e comodità. Delle tante belle case da lui costruite non è mai stato beneficiario. Nel cibo è parco, castigatissimo nel bere, di tendenze piuttosto erbivore. Esemplare anche la sua vita religiosa. Sulle vestigia degli antichi padri la sua fede è solidissima. Riserva una devozione particolare alla Madonna che lo ha protetto quando era ancora nel secolo. La sua maniera di pregare è un po' tradizionale, ma non per questo meno profonda e autentica.
Religioso esemplare, anche direttore dei lavori esemplare, come abbiamo ascoltato in questa testimonianza. D'altra parte lei, Padre Egidio, accennava alle tante costruzioni realizzate proprio sotto la direzione di Fratel Santo Bonzi.
Sì, il biografo dice che ha costruito 13 chiese, 5 case missionarie, 4 case per le suore, 3 ospedali, 5 scuole e molte aule per il catechismo. Non soltanto fece questo, ma trovava anche l'acqua, era rabdomante, e la gente doveva a lui questa possibilità di trovare l'acqua limpida e non quella delle pozzanghere. Quindi questa attività manuale, supportata da questa continua presenza di Dio, ha dato un frutto veramente meraviglioso, perché ha insegnato il mestiere a centinaia di giovani, muratori, meccanici, i quali poi hanno trovato un posto nella vita e nello stesso tempo hanno svolto questo lavoro con un'anima veramente cristiana, perché una volta abbracciata la fede questi sudanesi sapevano viverla e testimoniarla con coraggio, come sta succedendo oggi nel Sud Sudan. Una volta, mentre stavo rifacendo la casa delle suore, battendo nel muro sentì che c'era del vuoto. Come mai? Questo vuoto in una casa così. Allora aprì lentamente il muro e trovò dentro una lancia. Un guerriero che l'aveva portata al missionario, perché diceva: io non voglio essere più un guerriero che approfitta degli altri inermi e sfoga la sua ira contro qualcuno. Lui tirò fuori questa lancia, le fece vedere ai suoi ragazzi e disse: ragazzi, agli operai anche, questo è un bel esempio. Questi fucili che avete ereditato dai bianchi, portateli qui, ne mettiamo insieme alla lancia in modo che possiate vivere tranquillamente in pace come veri fratelli.
Quindi grande concretezza ma anche grande spiritualità. E poi tra le caratteristiche e tra le qualità che si ricordano di Fratel Santo spicca l'umiltà.
Ah sì, perché quando c'era l'inaugurazione di qualche lavoro fatto da lui non si era sempre assente. Prendeva un pretesto per andare altrove a costruire altre chiese o altre scuole. Mai stato presente all'inaugurazione dei suoi lavori. Ma nessuno gli ha mai chiesto perché. Avevano capito che era un atto di umiltà che faceva di fronte a tutti.
Gli ultimi anni della sua vita furono particolarmente difficili e duri, soprattutto dal punto di vista della salute fisica.
Sì, perché un giorno, mentre stavano tagliando degli alberi nel bosco per una costruzione, un tronco sfuggito agli operai che l'avevano tagliato e rotolò per il pendio e passò sopra il corpo di Fratel Santo. E fu quindi un colpo duro per lui, perché se questo tronco gli è passato sopra come un rullo compressore, quindi soprattutto la testa rimase colpita. Fu riportato in Italia, fecero con un viaggio avventuroso, perché dovettero chiedere in prestito un piccolo aereo ai protestanti, i quali ben volentieri lo misero a disposizione dei missionari cattolici. In Italia fu fatta una TAC. Lentamente però si riprese con tutte le cure che gli fecero, ma tutti attribuirono questa guarigione a un miracolo. E siccome era in cammino la causa di beatificazione di Daniele Comboni, il fondatore dei missionari, tutti dissero: beh, è un miracolo di Daniele Comboni, possiamo presentarlo come miracolo per la sua beatificazione. Lui molto onestamente disse: con tutto il rispetto che devo a Daniele Comboni, fondatore della congregazione di cui faccio parte, io mi sono raccomandato unicamente alla Madonna della Costa, il santuario che sta vicino al mio paese, e il miracolo va attribuito a lei. Ripartì quindi per il Congo, perché guarì, e portò con sé, riprodotta sulle mattonelle e smaltate, l'immagine della Madonna della Costa, perché voleva metterla in una delle cappelle che lui costruiva. Realmente fece così, per averle continuamente sotto gli occhi.
Nonostante quindi questo brutto incidente, dopo la guarigione è tornato in missione e aveva ormai una settantina d'anni.
Una settantina d'anni, sì, perché ormai la missione era diventata la sua occupazione. In Italia, come succede un po' a tutti i missionari, quando rientrano sono spaesati, perché tornano fisicamente ma il cuore rimane là, dove hanno lavorato insieme a questa brava gente africana. Tornato in Congo, mise in questa cappella che costruì, ultima cappella, questa immagine della Madonna, ed ebbe anche la forza e il tempo di costruire la cattedrale di Bondo e una chiesa a Bambilla, che fu il suo ultimo lavoro. Ammalatosi nuovamente, cominciò a sentirsi male per una inappetenza, un dimagrimento progressivo. Lui attribuiva tutto al cibo, ma in realtà non era cibo. Fu portato in Italia, un attacco rivelò che purtroppo c'era un tumore al pancreas. Passò gli ultimi mesi qui in Italia e morì il 2 giugno del 2002, festa del Corpus Domini.
Ci fermiamo qui. Grazie Padre Egidio per averci raccontato la storia di Fratel Santo Bonzi, comboniano.
Una storia bella e speriamo di trovarne ancora, perché i nostri ascoltatori possano stimare sempre di più la vita dei missionari.
E ci lasciamo ascoltando la testimonianza di un altro confratello, di Fratel Santo Bonzi, che aggiunge qualche dettaglio in più alla figura esemplare del missionario comboniano.
Lo rivedo là, seduto su un sasso o sul muro, con la corona del rosario in mano. Non poteva più costruire le opere della missione con la forza delle sue braccia. Ora costruiva la chiesa con la sua preghiera e l'offerta del suo sacrificio. Alla fine si è separato da noi con sofferenza. Tuttavia accettò il distacco con fede e con consapevolezza che ormai la sua ora si avvicinava. Tra poco avrebbe contemplato in cielo il Signore, che aveva amato, servito e fatto conoscere qui in terra. Per me, Fratel Santo, è stato un grande maestro di vita, un lavoratore capace, un uomo di preghiera, un missionario sincero e povero. Certamente Dio lo ha fatto ricco in cielo. Fratel Santo è stato un grande missionario, non per quello che ha fatto, che è tanto, ma soprattutto per quello che era, l'uomo per gli altri, sempre attento e preoccupato per le necessità altrui. Uno che metteva se stesso all'ultimo posto per lasciare spazio ai confratelli. Io l'ho conosciuto in Sudan. L'ho visto passare da una missione all'altra dove era richiesto il suo aiuto, con il sorriso sulle labbra e con la massima disponibilità nel cuore. I sacrifici e le privazioni non lo spaventavano, anzi sembrava che andasse a cercarli. Poi sono stato con lui in Spagna. La sua semplicità e il suo spirito di povertà andavano a braccetto con la competenza e l'instancabilità nel lavoro. era certo di contribuire alla costruzione del regno di Dio con il lavoro delle sue mani. Voleva costruirlo bene, ma anche in fretta.
Vite sconosciute. Testimoni del Vangelo fino ai confini della terra. Ha collaborato al microfono Alessandro De Carolis.